Cogliere sì. Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato.
Ciao, buona settimana a tutti.
Ciao Angelo.
Buona
Ciao.
Settimana anche a te. E che weekend, Angelo, è stato questo, mamma mia, interminabile.
Non è successo niente.
Porta strascichi infiniti, immagino.
Proprio nulla. È successo di tutto di più, in vero.
Da dove vuoi iniziare? Da dove vuoi iniziare?
Ma io
come a scuola facciamo tema libero.
Io inizierei dal nostro Napoli, le cose più concrete e essenziali. Sì. Inizierei dal nostro Napoli che ha guadagnato sostanzialmente un punto sulla Roma e un punto effettivo sulla Juventus. E questo è quello che conta fondamentalmente, visto che la situazione è quella che è, visto che il Napoli è la squadra più in affanno oggettivamente e indubbiamente tra le prime sei della classifica. E quindi se una squadra è in affanno rispetto alle altre e guadagna un punto sulle dirette inseguitrici, non su quelle che stanno avanti ma su quelle che stanno dietro, io credo che sia stato un weekend positivo, lo possiamo definire tale. Poi possiamo parlare anche di tutto il resto, le scorie e tutto quello che è successo tranquillamente.
Sì, Angelo, io ti voglio fare una domanda anche su Alisson, no? Un po' l'uomo, il giocatore del momento. Io ti dico che ci ho rivisto qualcosa di Leao, almeno l'esplosività di Rafael Leao. Non so se tu vieni con me in questo mini paragone.
Un paragone soft proprio.
Parte con l'asticella molto alta, devo dire. Anche se Leao ha degli strappi importanti, però deve ancora dimostrare di avere una continuità. Quindi adesso non lo rendiamo mostro sacro, però comunque insomma, se ti riferisci a quegli strappi che ha Leao, è una partita che abbiamo visto, anche se anche in Coppa Italia, pur non avendo fatto nulla, mi è piaciuto il suo atteggiamento dopo che ha segnato il rigore. Ha sbattuto le mani sul petto, insomma l'ho visto già dentro tra virgolette alla questione Napoli, quindi questo già faceva sperare. Poi ieri è entrato, ha spaccato la partita, è riuscito a rimettere il Napoli in carreggiata, ha dato quella verve che serviva negli ultimi minuti e effettivamente poi i pericoli sono arrivati da lui e il gol l'ha segnato. Quindi dobbiamo aspettare, dobbiamo attendere delle conferme, non correre troppo, però se questo è
però le caratteristiche sono interessanti.
Sì, io
perché
direi che
Cristian diceva a Leao, insomma, per questo spunto, perché poi lui da fermo riesce subito a raggiungere una grande velocità. Sì. Però Leao è più un fisico diverso,
anche un'età diversa.
Quel gol lì forse Leao non lo fa, perché il limite di Leao è poi la concretizzazione, il tiro.
Assolutamente.
Ora sui social gira già questa immagine dove il Pocio fa un gol simile. Però sì, era sì, molto sì. più potente, molto più
forse con la Fiorentina, se non ricordo male. Poi vediamo.
Io mi limiterei per ora a un paragone, un giocatore veloce da binario, poi faceva un po' fatica forse a sterzare, però molto rapido, che è stato secondo me importante per il Napoli, Lozano, come almeno come strappo, come velocità. E contro queste squadre, no, di Gasperini, che sia prima l'Atalanta, ora la Roma, uomo su uomo, serve un po' il giocatore così, Angelo, nel senso, perché abbiamo visto un pochino un Napoli scolastico che era sterile, perché contro queste squadre che vanno sul duello, sull'uomo, devi superare il diretto avversario. Quindi manca Neres, Alisson Santos non è il livello Neres, per carità, però come caratteristiche a quello spunto, e Neres all'andata mi sembra proprio in difficoltà la Roma, no? Che poi quando superi quelle marcature di Gasperini ti ritrovi quasi in porta, perché crolla un pochino il castello difensivo di questo atteggiamento tattico.
Sì, assolutamente, è fondamentale avere un giocatore comunque ti punti e che non sia fumoso, perché poi questa è la cosa fondamentale. Vedi, alla fine abbiamo visto Lang, a parte la presentazione che si è dato da solo, ma poi alla fine poche volte lo abbiamo visto strappare, saltare l'uomo, puntare, mettere in ambascia la difesa avversaria. E, ripeto, c'è bisogno di conferme, però in quei 20 minuti, quarto d'ora che ha giocato, ha messo veramente in seria difficoltà la difesa della Roma con queste puntate che sono state davvero interessanti. E quando un giocatore punta così, con il controllo di palla, non ti dà il riferimento, non ti fa capire da quale parte sterzerà, questo è già interessante, perché poi il Napoli ne ha bisogno, ma ne hanno bisogno tutte le squadre, ma il Napoli, sì, ne ha bisogno ancora di più, perché l'emergenza è quella che è, ma comunque in linea di massima non ha a parte Neres e giocatori che saltino l'uomo, quindi se ne mettiamo un altro dentro, sì, magari in prospettiva si può anche pensare.
E il riscatto ora, cioè questi 16 milioni non sembrano più una cifra così grande, o sbaglio?
No,
cioè,
no,
nel senso, perché io dicevo prima, ma 16 milioni dalla Serie A chi compri?
No, se consideri che per 20 hai preso Giovane, quindi la spesa l'hai fatta, adesso stai provando a vedere sto ragazzo come cresce, perché poi deve anche imparare un po' la fase difensiva, non può giocare in questo momento tutti i 90 minuti, non è nella gerarchia dell'affidamento che può dare a Conte probabilmente in questo momento lo considera come, ecco appunto, spacca partite che può entrare nel secondo tempo all'occorrenza e poi deve fare quello che sa fare. Per il momento non sa fare la fase difensiva, però Conte è uno che la fase difensiva la sa insegnare, sa far capire ai giocatori come farla, quindi magari in prospettiva se dovesse confermare certe premesse, 16 milioni non sarebbero assolutamente un problema per il Napoli.
Assolutamente, assolutamente. Angelo, ecco, mi tocca fare un po' l'avvocato del diavolo e chiederti che messaggio è arrivato sabato sera dopo Inter-Juventus al Napoli, ma anche al campionato.
Ma io considero comunque il fatto che sia stata una partita piena di veleni da anni si porta appresso dei veleni, quindi basta un non nulla perché tutto esplode e diventi assolutamente virale, è molto più grave di quello che è diventato un caso nazionale fondamentalmente. Io credo che se non fosse stato Inter-Juventus qualche polemica ci sarebbe stata, ma non sarebbe diventato quello che è diventato. È chiaro che l'atteggiamento di Bastoni non è proprio il più bello da vedere, ma quello è semplicemente, io sposo la tesi di chi ha detto in queste ore nelle varie TV nazionali che fondamentalmente il calcio è fatto di questo. Adesso ci stupiamo, ci rammarichiamo anche di questa situazione, ma lo sappiamo benissimo tutti quanti che ad alti livelli, ma anche a più bassi livelli, io penso che anche nelle scuole calcio non si faccia nulla per insegnare educazione sportiva, quindi dovremmo partire da lì fondamentalmente, non dobbiamo arrivare a un Inter-Juventus che è la partita cosiddetta madre derby d'Italia per discutere di atteggiamenti balordi da parte dei calciatori. Purtroppo tutto parte dal basso e parte da un'etica che non esiste in Italia, non esiste in campo, non esiste a bordo campo, non esiste anche sugli spalti, non esiste fuori dagli stadi
e non esiste neanche nelle dichiarazioni probabilmente,
non nessuna
perché
parte.
Abbiamo ascoltato oggi Marotta, Angelo,
sembravamo noi colpevoli, no?
Sì, sembrava quasi la vittima della situazione il buon Beppe Marotta, povera Inter, povera, mi verrebbe da dire povera Inter, tutti contro l'Inter.
Ha fatto una difesa d'ufficio, ha preso le parti del proprio club da presidente, quindi non mi aspettavo tantissimo di più, qualcosa la potevo dire in più, non ha detto tantissimo in più, ma fondamentalmente questo è il modo di porsi. Bisogna anche essere onesti, io per esempio ieri ho visto Gutierrez fare un'altra sceneggiata e onestamente se tu... Anche Gutierrez, sì, che è un calciatore del Napoli, tu
su
sai
quella manata al mento,
ma
lì.
Sì, ma tu sai, sì, quello, sì, che è successo nelle 24 ore precedenti. Ma lo vogliamo capire che oggi come oggi?
Non l'aveva vista, Angelo, è andato a letto presto sabato.
Cioè,
però, sì, perché si è toccato poi la fronte, ma era al mento, credo.
Sì, ma tirate le battute, ma sì, i calciatori, ma tutti devono capire che sono puntati dalle telecamere, hanno telecamere addosso, non si può più, perché telecamere tra l'altro se non sono quelle delle televisioni sono quelle anche della, voglio dire, del VAR, che servono per circuitare.
Sì, anche se poi Wesley lì invece ha reagito, le telecamere puntate però non hanno rilevato nulla, perché io ricordo Politano proprio contro la Roma lì una reazione leggerissima. Fu giustamente espulso, cioè nel senso, sappiamo che il regolamento lì recita colpire o tentare di colpire, perché viene punito proprio il gesto, no? Il tentativo,
almeno col giallo.
Io ho visto che l'ha scalciato, però insomma, vabbè, non è di moda più il rosso per queste reazioni. Ora la moda, noi ne parliamo sempre con Angelo Forgione in Napoli Talk, la moda in questo periodo sono gli step on foot, il fuorigioco lì millimetrico, fare polemiche su queste cose qua. Le reazioni non vanno più di moda lì, polemizzare su questo. Si va a momenti, caro Angelo.
Sì, purtroppo è così, purtroppo anche a seconda delle squadre che vengono colpite, quindi è tutta una questione anche di utenze, di sollevazione di masse, perché poi alla fine, ripeto, Inter-Juventus significano le prime due tifoserie d'Italia, i primi due bacini di utenza, quindi...
Il secondo giallo noi già lo sapevamo perché pochi giorni fa è successo, cioè non 10 anni fa, in Napoli-Como c'è la situazione di Jacopo Ramon, però io sono contento, mi accodo ad Angelo Forgione a questo punto, perché... Inter-Juventus ti dà una cassa di risonanza diversa,
assolutamente.
Quindi hanno scoperto la problematica del secondo giallo VAR sabato. ben svegliati tutti.
Esatto. Se ne potevano accorgere ma tanto tempo fa, però hanno avuto l'occasione di farlo nemmeno 5 giorni prima, però vabbè, è stata l'Inter-Juventus, va bene così, adesso magari qualcuno si farà sentire e si cambierà il protocollo quando sarà possibile farlo, perché poi i tempi sono quelli che sono, però l'indicazione ci dice che si va in quella direzione lì, ma è anche giusto, perché poi ormai è diventato anche un protocollo ridicolo, non è possibile che chi sta in cabina VAR debba stare col bavaglio e con le mani legate, non possa intervenire vedendo, cioè io mi immagino quelli in sala VAR che cosa abbiano potuto pensare a microfoni spenti guardando quello che è successo tra Bastoni e Calulu, insomma, con l'arbitro. Quindi sembra una situazione veramente ridicola, quindi bisogna prendere provvedimenti assolutamente, perché di queste situazioni se ne ripetono in continuazione e se ne ripeterebbero ancora e se ne ripeteranno ancora fino a quando non sarà cambiato il regolamento.
Sì, è una follia, sì. Una follia. Immagina l'arbitro mentre diceva al malcapitato lì Calulu. No, l'hai toccato, è netto, e il VAR sentiva tutti questi discorsi, capito? Il VAR sentiva tutti questi rimproveri di non è inutile protestare, è un fallo netto, secondo giallo,
in
vai,
molti l'hanno
fuori.
Anche giustificato
il VAR muto perché non, da protocollo non posso dirti che stai prendendo
che non
un
è vero. No, infatti in molti l'hanno giustificato dicendo vabbè, ma dall'anno prossimo è punibile, si può rivedere il secondo giallo al
anche
VAR,
se poi immagino già la polemica seguente, perché è chiaro che poi quando potrà intervenire forse dalla prossima stagione sul secondo giallo, immagino che capiterà anche che qualche volta il primo sarà totalmente errato.
Ah sì,
perché sicuramente. Comunque è quello di Calulu, anche il primo c'è la simulazione di Barella per come l'ho visto io. Però Angelo, devo farti questa domanda che aspettavamo da tempo. Cristian Marangio è abbastanza, come dire, nuovo in questo Napoli Talk. Cristian, noi con Angelo Forgione analizziamo anche la comunicazione, perché Angelo è un fenomeno in questo, permettimi di dirlo. In linea generale, poi applicata al calcio diventa un pochino più anche ironica, e stiamo analizzando, io spesso sono stato critico anche con la comunicazione di Antonio Conte, però analizzavamo anche quella di Chivu e aspettavamo al varco proprio il buon Chivu, che si era eletto moralizzatore del calcio italiano, mondiale, eccetera eccetera, e lui disse aspetto il momento in cui un allenatore si presenterà per ammettere un errore a suo favore.
È successo da parte sua?
Angelo?
Evidentemente no. È cascato proprio come su una buccia di banana, che poi alla fine se l'è messa lui questa banana, l'ha disseminato il campo di bucce di banana, perché poi sappiamo che tutti quanti aspettano al varco il prossimo, anche questo è un atteggiamento che fa parte del gioco, insomma, però se l'è creata lui questa situazione, a furia di dichiarazioni, come dire, da un punto di vista etico anche giuste e corrette, però poi dopo devi essere sempre impeccabile, e in questa situazione non solo non è stato impeccabile, ma si è dato una zappa sui piedi. Anche perché poi lui dice che insegna ai suoi ragazzi a non mettere le mani, quindi punta il dito su Calulu che ha fatto il fallo. Sì, ok, ha fatto il fallo, però insomma poi vammi anche a sindacare il tuo calciatore che poteva evitare tranquillamente di ruzzolare a terra come colpito da un colpo di fucile
e di esultare soprattutto.
Sì, quella è la cosa più squallida, devo dire la verità. Guarda, senza voler moralizzare la situazione, perché effettivamente io anche a caldo in quel momento ho visto l'azione e il tocco c'è stato, perché non è un tocco tale da far svenire un calciatore, però è proprio quello che ti dà fastidio, perché poi tu in questo marasma di venili che c'è tra Juventus e Inter è normale che poi un calciatore sente una tensione tale in quella partita, un peso della partita, della vittoria, la vuole vincere a tutti i costi, e quando vede una situazione del genere magari si rende conto che ha determinato una superiorità numerica e arriva a quel punto lì che la prende come un gol. Quindi bisogna abbassare un po' tutti quanti i toni, sì. Anche questa storia di Inter e Juventus
anche dall'altro lato, no? Perché poi io veramente sponda partenopea, diciamolo, ero con i popcorn, no? Nel senso, perché pure Chiellini ha scoperto che questo non è calcio, cioè Chiellini ha scoperto gli errori arbitrali, ragazzi.
Mi ha fatto un po' ridere.
Nel 2026 ha scoperto che ci sono errori gravi arbitrali, no? Perché fino a pochi anni fa lui diceva che tutto si compensava, che vince sempre il più forte, ricordiamo, no?
Certo, io perciò ho scritto un post su Facebook per far capire fondamentalmente che oggi il potere della Juventus è calato, non è più quello di una volta, che è andato di pari passo con il calo del potere della Fiat, che non è più un'azienda, una fabbrica nazionale legata alla politica con subvenzionamenti vari, ma oggi è semplicemente un marchio di una multinazionale, diciamo, a trazione francese, e quindi in qualche maniera non ha più questa grande importanza, e per cui adesso anche il potere della Juventus è calato, e lo vedi un po' in tutto, cioè una società che comunque arranca dal punto di vista societario, cambia dirigenti, cambia allenatori, non riesce più a vincere lo scudetto, cerca addirittura di inseguire il quarto posto Champions come se fosse un accio qualsiasi. Ormai questo è l'andazzo della Juventus da qualche tempo a questa parte, e va di pari passo con il calo di potere della Fiat, e tutto questo poi si ripercuote in quello che si sente dire. Cioè, se oggi Chiellini mi viene a dire che questo non è più calcio, dovrebbe forse ricordarsi quando la Juventus aveva il potere e tutte queste cose succedevano, queste dinamiche andavano a favore della Juventus.
Sì, assolutamente. Grazie ad Angelo Forgione per essere stato con
grazie
noi.
Mille.
Grazie a voi, buon pomeriggio ragazzi, buon lavoro.
Grazie ad Angelo Forgione, caro Cristian.